Diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana.
Ciao, io sono Marco Gatti.
Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online.
Io sono il fondatore di presentazioneanimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti.
Io sono il fondatore di WP OK, servizio di supporto WordPress con modifiche illimitate da 89 euro a mese.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Come stai e dove sei? Domanda di rito.
La domanda di rito, allora sono ad Amsterdam ancora per qualche giorno perché settimana prossima andiamo in Portogallo, andiamo a Lisbona. Seguo i tuoi passi, ma il fatto è che ho un amico che vive vicino a Lisbona e sta per diventare papà e vuole fare un'ultima reunion con i vecchi amici. weekend solo uomini, e quindi ci ha invitato lì da lui. Ma sinceramente andare a Lisbona per un weekend mi sembrava un po' limitante, quindi abbiamo detto perché non andiamo io e Anni per due settimane, visto che Lisbona sono tanti anni che non ci vado e ne approfittiamo per fare due settimane lì. E sto bene, sto a posto, gasato.
Bravo, bravissimo, io sono in quel di Milano, nel frattempo ho fatto la mia capatina a Oslo, sono partito domenica, sono rientrato lunedì. Daniele, un freddo della Madonna, ma tanto tu che sei olandese dovresti essere abituato.
Quanti gradi c'erano?
L'aereo quando è rientrato ha fatto il de-icing, per cui giusto per farti capire quanto faceva caldo. Niente, tutto bene, sono sfasato di un giorno perché essendo partito domenica per me è lunedì. Ora, oggi registriamo il giorno prima, per cui per me va benissimo, sono nei miei tempi. Però ho sbagliato, ieri ho incominciato una call con un cliente, ho sbagliato il giorno, insomma non lo so perché ho sto problema in diffuso orario con poco.
Andando a Oslo.
Sono andato a Oslo, però insomma sono andato in the business a trovare clienti, che è una delle cose che mi piace, andare a conoscere le persone fondamentalmente. Quindi abbiamo parlato del più e del meno, abbiamo parlato pochissimo di lavoro, abbiamo parlato di noi, cosa facciamo, del più del meno. Bellissimo. Questa è la cosa che mi piace di più nel business adesso. Ovviamente problemi di Covid, mica Covid, perché per andare a Oslo non ho preso il volo diretto, ho preso il volo con scalo, prima scalo a Francoforte, rientro scalo a Bruxelles. Mamma mia, bisognava fare il certificato per Bruxelles e non lo sapevo. Cioè, io a Bruxelles ci stavo un'ora. In realtà la connessione, il tempo di connessione tra i due aerei era 40 minuti. Il mio aereo era in ritardo da Oslo perché dovevo fare il de-icing. Ci sono stato 15 minuti forse a Bruxelles. No, in aeroporto ci sarò stato 5 minuti. Per fortuna l'aereo è atterrato a un gate e l'altro ripartiva al gate a fianco. Quindi almeno quello, se no rischiavo di perdere. E niente, però insomma il mondo digitale ci aiuta, per cui mi hanno dato un link e dal link al volo, quando ho fatto il check-in a Oslo, a fare questo PLF form, e questo ti fa capire quanto siamo uniti in Europa. Norvegia non gliene frega niente, non esistono mascherine neanche in aeroporto, non gliene frega niente a nessuno. Atterrato in aeroporto mi hanno detto: sei vaccinato o non sei vaccinato? Sono vaccinato, va bene, allora vai di qua, se no sei invitato a fare il Covid test. In Belgio ti blindano, in Italia ti devono far fare i controlli, ma non controlla più nessuno. E addirittura sull'aereo ci hanno fatto compilare un form stranissimo, hanno detto è obbligatorio, il form dichiari di isolarti in quarantena per 10 giorni, di fare 27 tamponi, e ovviamente non ce l'hanno chiesto a Milano all'arrivo, però vabbè. Niente, digitalizzazione, questo mondo un po' digitale, un po' non digitale, comunicazioni ci sono, non ci sono, insomma, sempre è bello fare questo parallelo tra vita reale e digitale, come si mescolano pro e contro, però Tutto bene, a parte il freddo, tutto bene. Infatti adesso sono in maniche corte perché, come al solito, no? Quando torni dai paesi freddi dici che è caldo. Quando sono arrivato a Milano, solito, giacca aperta, c'erano 10 gradi, che erano sempre in più di meno 2 che avevo a Oslo. Bene, adesso non ho altri viaggi in programma. E veniamo ai ringraziamenti. Chi ringraziamo? Ringraziamo il nostro sponsor per questa puntata. Abbiamo un nuovo sponsor, Daniele, lo presenti te?
Colpo di scena.
Abbiamo un video.
Abbiamo un video di questo nuovo sponsor. Pronti? Via!
Siti WordPress. Abbiamo degli abbonamenti pensati per tutte le tipologie di sito, che includono sia la parte un po' più legata proprio alla manutenzione e sicurezza, che in alcuni casi modifiche illimitate. Quindi per un prezzo fisso puoi richiedere tutte le modifiche che vuoi giorno dopo giorno per continuare a migliorare il tuo sito. Se sei un freelancer o un'agenzia, no problem, il nostro team di esperti WordPress è anche disponibile per lavorare in modalità white label. Per i benefici lascio la parola ad alcuni dei nostri clienti.
Mantiene esattamente quello che promette e da quando loro si occupano dell'assistenza del mio sito non ho più avuto nessun tipo di problema.
Il mio sito è passato negli ultimi 2 anni da poche centinaia di visualizzazioni a centinaia di migliaia di visualizzazioni ogni mese, e se non fosse per WPOK non ci avrei mai fatta a gestire tutto sto casino.
Io sono uno abbastanza smanettone, uno a cui piace fare tutto da sé. Quando le cose si mettono male, arriva WPOK e aggiusta tutto.
Mi segno tutte le cose che devo sistemare e poi pian piano apro vari ticket e le faccio aggiustare a loro.
Efficaci perché hanno sempre atteso le nostre aspettative, risolto il problema nel migliore dei modi. Efficienti perché riescono a farlo anche in pochissimo tempo.
Che sono sempre presenti, rispondono immediatamente e risolvono il problema in tempo record.
Mi permette di dimenticarmi completamente di quelli che sono i problemi tecnici e concentrarmi solamente sulle cose importanti e fare quello che mi piace fare.
La loro esperienza gli permette di darti sempre la soluzione migliore per il problema che stai cercando di risolvere, e anche la loro curiosità nel andare a esplorare sempre soluzioni più innovative e differenti.
Se gestire WordPress ti sta facendo venire mal di testa, delega WPOK e non ci pensi più. Contattaci per vedere insieme come ti possiamo aiutare. A presto!
Oh,
grande sponsor,
grande sponsor, grande novità, Daniele. L'avete fatto in house questo video? Oh.
Sì, guarda, con l'occasione vi ho fatto anche vedere e sentire, a chi segue il podcast, questo video che abbiamo preparato. L'avevamo preparato per il WordCamp e avevo chiesto appunto un po' di video testimonial ai clienti per il WordCamp, e poi visto che è uscito bene, l'abbiamo fatto una versione un po' più lunga da usare sul sito e come per la parte marketing. E, sì, l'abbiamo fatto in house. Hanni mi ha aiutato con Filmora a fare tutta la parte di editing. Penso che sia uscito carino, dai.
Bravo, 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 bravo. Complimenti, complimenti, complimenti. Daniele, ringraziamo la community, la nostra community, e abbiamo questo nostro gruppo, canale Telegram, in cui digi imprenditori si conoscono, cercano aiuto, fanno collaborazioni. E caro digi imprenditore, se ascolti questo podcast e ti interessa venire in conoscenza con altri digi imprenditori, iscriviti al nostro canale Telegram, no? Nelle note dell'episodio mettiamo sempre il link al canale Telegram.
Sì, salutiamo anche le persone che fanno parte della nostra iniziativa di Mastermind, che hanno iniziato da un paio di settimane con i nuovi gruppi. Abbiamo lanciato 3 nuovi gruppi che si vanno ad aggiungere ai gruppi che continuano dall'anno scorso.
Bene, Daniele, allora, obiettivi queste 2 settimane? Tu che sei stato tutto il tempo chiuso ad Amsterdam a lavorare, considerando che ti fai adesso 2 vacanze, avrai fatto gli obiettivi vecchi più quelli nuovi. Mi aspetto.
Allora, no, in realtà abbastanza. L'obiettivo parto da quello che ho fallito clamorosamente, la inbox 0, non ci sono andato neanche minimamente vicino, anzi, in questo momento ho 931 messaggi, no, ho fatto proprio schifo. Ho provato a disiscrivermi da alcune liste, e c'era una lista di un forum di affiliate di cui non mi ricordo assolutamente. Non so come mai sono finito in questa lista. Ho fatto unsubscribe, la pagina dava 404 In compenso mi sono arrivate di fila 5 email di benvenuto alla newsletter, cioè le cancellavo e queste continuavano a ricomparire. Non lo so, terribile.
Sai, io quando raggiungevo gli inbox zero, quando ero in viaggio, per cui ero in viaggio, ero disconnesso, e non avevo gente, intorno, mi mettevo lì e pulivo le mail anche negli aeroporti, in attesa tra un volo e l'altro. Quello era il momento delle inbox zero. Altra cosa interessante, visto che ne hai 900, è farle per categoria, per tipologia di mail. Quindi quando tu vieni una mail, adesso ti faccio un esempio mio, no? C'ho la notifica da Trello di quello che ci sono, tutto quello che mi arriva da Trello, no? Allora trovo, quando vado a fare inbox zero, una mail di Trello, filtro per Trello, sì, sì. E so che tutte quelle mail lì le devo gestire nello stesso modo. Quindi faccio in batch. Questo ha senso quando ne hai tante, no? Poi se ne hai 50, 60, non ha più senso. Però te lo suggerisco.
Grazie.
Secondo obiettivo...
Era di lanciare un tour della nostra clienti, e l'abbiamo fatto, e devo dire che avevo già accennato a questo tool che si chiama Low Assist, che avevo preso in AppSumo. Devo dire che è uno dei pochi acquisti su AppSumo che mi sembra funzionare bene, di essere maturo abbastanza per essere utilizzato per quello che fa. E quindi adesso i nuovi clienti vedono questo tour in overlay che spiega un po' le varie voci del menu e le varie cose che ci sono nell'area cliente. E hanno anche lanciato una funzionalità di checklist, dove puoi fare una checklist di passi da fare, magari, non so, attivare l'abbonamento, aprire il primo ticket. Stiamo ancora ragionando su cos'altro possiamo fare, però per intanto c'è questo tour dell'area clienti. Vabbè, poi volevo approfondire, parlare di un'altra cosa dell'area cliente, però intanto ti chiedo a te gli obiettivi. Quindi per me è 50%.
Allora, Daniele, anche io ho due obiettivi. Il primo era fare 10x calls ai clienti, quindi tempestare i clienti di telefonare, cioè proprio fare un'azione massiva. Ho preso uno dei miei venditori e gli ho detto: senti, ti do un extra fisso, perché adesso i miei venditori vanno a provvigione, prendono il 20% sulle vendite. Cari venditori che siete all'ascolto, se vi interessa, siamo sempre aperti a collaborazioni. E gli ho detto: don fisso, e tu prendi mattina e sera, prendi tutti i contatti dell'ultimo anno, pum 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 pum. Daniele, fatto, cioè obiettivo raggiunto, ma risultati economici non raggiunti, ma ne parliamo dopo. E poi il secondo obiettivo era quello di fare il catalogo per i video interattivi. Come sai, ho cominciato a fare i video interattivi, ho fatto questa pagina di video interattivi, abbiamo avuto qualche richiesta e adesso devo fare un catalogo nuovo per i video interattivi. Siccome avevo questa deadline di mandarlo al cliente, ovviamente l'ho dovuto fare, l'ho fatto. Il catalogo per i video interattivi è pronto, lo posso mandare ai clienti. Daniele, il problema è che i video interattivi sono un casino, non è come fare un video normale. C'è tanti parametri, c'è tante peculiarità, per cui il catalogo c'è, ma adesso il problema è che non è intelligibile, cioè va spiegato al cliente. Però, insomma, in genere si fa la call in cui si spiega e poi gli si dà del materiale cartaceo, digitale, insomma, di supporto, perché almeno io voglio che tutto sia nero su bianco, no? Non ci siano aloni, problemi, cioè cerco di chiarire ogni aspetto che possa inficiare negativamente il cliente a prendere la decisione. Quindi, Daniele, 100%, finalmente.
Ok, bravo Marco, complimenti.
Vai, parti te.
Parto io. Allora, io parto con una cosa che non ha a che fare direttamente con WP OK, però una trasformazione che ho notato qui ad Amsterdam, e poi mi direte se anche da voi è così. I negozi sono cambiati completamente. Ti riporto due esperienze che ho avuto nelle ultime settimane. La prima, sono andato a comprare un paio di scarpe da corsa, non volevo prenderle online, volevo andare in un negozio, perché il negozio ti dà ancora dei vantaggi di poterle provare. E i negozi specializzati ti fanno anche l'analisi della tecnica di corsa, ne presentano questo, sì. Fanno correre un 10 metri e con dei sensori, una videocamera, vedono come corri. Quindi vado lì, vuoi fare l'analisi, non c'è problema, qual è la tua email? Subito mi hanno chiesto l'email, mi hanno chiesto i dati, dove vivi, eccetera, perché dovevano inserire i dati all'interno del computer. Quindi di fatto mi è stato dato un lead magnet fisico per prendere i dati e inserirmi nel loro sistema. Faccio l'analisi, mi fa vedere le scarpe, ok, scelgo le scarpe, vado alla cassa, allora, adesso paghi le scarpe, no, il box lascialo qua, te le spediamo, ti arrivano domani a casa. I dati li avevano già perché mi aveva chiesto l'email, mi aveva chiesto l'indirizzo e tutto, quindi io ho pagato, sono andato a casa senza scarpe e il giorno dopo precise mi sono arrivate. Questo ci ha fatto pensare cioè l'esperienza che ho avuto nel negozio è stata un'estensione dell'esperienza che avrei avuto online ordinando le scarpe. Però questo negozio vende molto online, hanno un magazzino fuori città da cui spediscono le scarpe. In effetti per loro ha più senso spedirle al magazzino rispetto a tenere uno stock in città dove costa, cioè, 10.000 euro il metro quadrato quello che è. Quindi loro in negozio hanno solo delle scarpe campione a far provare, però poi non te le danno, ti fanno una spedizione.
Pure che vai in negozio, sei rimasto male? Cioè, quando sei uscito? Cioè, tu vai lì, dici voglio le mie scarpe, stasera vado a correre.
Oddio, ma rimasto male no, però mi sono reso conto proprio che, porca miseria, oramai, cioè, la realtà sta diventando un'estensione dell'esperienza online. Cioè, perché come prima cosa mi chiedono l'email, i dati, e poi alla fine me la spediscono a casa. Non ci sono rimasto male perché non avevo le scarpe, però sono rimasto scioccato da questo approccio così, così diverso, da quello che mi aspettavo.
Certo, immagino.
Seconda esperienza. Vado in un negozio per comprare il portatelefono da mettere sulla moto. Sì, penso che si chiami portatelefono, quell'aggeggio attaccare sulla moto. Non lo compro online, però vado al negozio, cioè questo sito che si chiama Cool Blue, che è molto popolare in Olanda, è diventato talmente grosso che hanno aperto anche dei negozi fisici. Quindi partendo da un e-commerce hanno aperto dei negozi fisici. Quindi vado lì perché voglio vedere quali modelli hanno, toccarli, vedere come funzionano e capire qual è quello giusto. Appena entro la signora olandese, Junonica, che mi chiede cosa vuoi, sono qua per vedere il portatelefono, ok, allora questo è il tuo numerino, vai al primo piano e aspetta. Vado al primo piano, aspetto tipo dal macellaio, chiamano il mio numero e c'è questa ragazza dietro a un computer. Mi dice, cosa vuoi? Il portatelefono. Ok, guarda, ti faccio vedere sul sito che modelli abbiamo. Scusa, io il sito, cioè io l'ho già visto sul sito. Ah, ok, allora quale vuoi? Perché questo... Poi mi ha dato le informazioni che non erano neanche troppo corrette. Vabbè, insomma, le dico, guarda, allora fai così, fammi vedere questo modello. Ah, va bene, qual è la tua email? Quali sono i tuoi dati? Sei già nostro cliente? Quindi anche lì mi hanno chiesto l'email. Dall'email hanno visto, mi hanno cercato e si è accorta che io ho due account e per ogni account vedeva il mio customer lifetime value, quindi quanto ho comprato da loro, cosa ho comprato e tutto. Ha fatto merge dei due account perché c'era un problema di data entry, che c'era due account diversi. E a quel punto fa, guarda, vado a prenderti quello che vuoi vedere, te lo porto qua. Ok, torna dopo 2 minuti, questa è la scatola, però, no, scusa, è chiusa, mi spiace, non puoi aprirla. Però non preoccuparti, hai 30 giorni per poter ritornare se non va bene. Quindi io ho pagato sta cosa, sono uscito dal negozio, mi sono messo lì davanti al negozio a aprirla, a controllare se andava bene. Andava bene, me ne sono andato a casa. Però, cazzo, cioè anche lì veramente, cioè che negozi sono, cosa stanno diventando i negozi? Anche lì mi fa vedere le cose sul computer, non hanno niente esposto, non posso aprirlo per vedere cos'è, cioè... Preferiscono darti il diritto di recesso invece di farti aprire la scatola e poi avere un prodotto aperto.
Però questi vengono dall'online.
Questi vengono dall'online, sì. Mentre quelli
questi
delle scarpe...
Questi vengono dall'online.
Quelle scarpe no, è un negozio, è partito come negozio. Però temo, credo che si vedranno di più e più situazioni di questo tipo.
Vedremo gli sviluppi, non te lo so dire, frequento poco i negozi, gli unici negozi che ho frequentato sono quelli di mobili ultimamente, visto il trasloco, però lì, di nuovo, numerino c'è, ti arriva l'assistente, ti porta, almeno ti fa vedere nell'esposizione, è tutto. Invece per il reso sto diventando uno che rende un sacco di roba da Amazon, adesso ho paura che mi cancellino il mio account, Daniele. Questo ho rimandato indietro il microfono, il Rode, perché dopo 11 mesi ha smesso di funzionare improvvisamente, non dava più cenni di vita. Ho comprato un router, non è un router, un estensore di Wi-Fi, perché casa nuova il wifi non copre dappertutto, bisogna l'estensore wifi, prendo, scelgo quello con 14.000 recensioni, 4,5 stelle, perché non voglio rogne, non funziona. E perché poi ho detto, vabbè, magari prova a contattare qualcuno dell'assistenza, no? Ma anche del... era un TP-Link, non era un cinciunchan particolare. Su Amazon tu vai, entri, quando fai il reclamo tu ti dice oppure contatta il rivenditore. Ho detto, io speravo, contatto il rivenditore, gli mando una mail, magari si risolve in questo in qualche modo, no? Invece non è possibile parlare con i rivenditori. E quando clicchi contatta il rivenditore ti mandano sul sito dell'assistenza della TP-Link. Sito dell'assistenza della TP-Link, numero di telefono, chiami, mi ha chiamato per 2 giorni, non ha mai risposto nessuno all'assistenza della TP-Link. Ho detto, senti ragazzi, yeah, reclamo Amazon. Beh, Amazon una volta ti faceva spedire il materiale e poi dopo, una volta che tu l'avevi spedito, bastava che la prova che tu l'avevi consegnato al corriere ti spediva quello nuovo. Adesso invece mi ha spedito subito il wifi nuovo, l'estensione di wifi nuovo, e dice hai 30 giorni di tempo, cioè se entro 30 giorni non ci spedisci il vecchio, noi ti addebitiamo sulla carta di credito. Cioè, quindi l'esperienza ottima su Amazon per quanto riguarda il reso, per questo è il vantaggio principale per, secondo me, per utilizzare Amazon. Forse per questo che i negozi si devono un po' adeguare, altrimenti non se ne cava. Le mie cuffie a conduzione ossea che non funzionavano, che non avevo preso su Amazon, ci ho messo 2 mesi per averle restituite, poi me l'hanno mandate proprio ieri nuove, cioè non le hanno neanche riparate, perché ovviamente non si riparavano, me le hanno mandate nuove, però io per 2 mesi sono stato senza cuffia, quindi l'esperienza di Amazon è tutta un'altra cosa. Cioè, a questo punto anch'io sono per non utilizzare Amazon se c'è l'alternativa. Però poi quando c'hai problemi, cioè, con Amazon è veramente tutto un altro, cioè, li risolve, cioè, loro hanno client first. E questo è proprio un game changer. Cioè, quindi sempre il cliente al centro.
Sì, diventano sempre meno le alternative valide.
Sì, che poi è sempre la stessa gente che spedisce, perché poi tu magari puoi comprare nel negozio, poi lo stesso negozio c'ha l'account Amazon. E allora tu compri lo stesso negozio dall'account Amazon, non lo so. Cioè, fa riflettere, nel senso che comunque l'esperienza utente funziona. Io nel mio caso ho sempre pensato di avere un'esperienza utente ottima, però mi sono scontrato col fatto che io non c'entro niente col mondo Amazon, col sistema, perché uno di acquisti online ne fa tanti, le video animazioni ne fa una, e quindi difficilmente ha la comparazione di come si trova con noi piuttosto di come si trova con altri. Può capitare un cliente che fa più animazioni e fa fare ad A e a B per confrontare, ma sono rarissimi, rarissimi casi. E quindi la domanda che mi pongo, di cui non ho risposta, è: ma ha senso fare tutto con il cliente al centro? Cioè, quanto spingere la questione di cliente al centro? Adesso non voglio dire che il cliente lo devo bistrattare, tante cose, però forse focalizzare più l'attenzione su altro. Cioè, una volta fatto quel 20% di attenzione al cliente che ti porta all'80% dei risultati, magari fermarsi lì, almeno nel mio caso. Non so tu come VP OK, anche perché, cioè, non c'è un'alternativa a VP OK, no? Cioè, il cliente, no, voglio dire, non è che non c'è la concorrenza, cioè il cliente che va da VP OK, VP OK, punto e fine. Cioè, difficilmente dice, guarda, un sito lo faccio con VP OK, l'altro sito lo faccio con la concorrenza.
Sì, però è anche facile, non è così difficile.
No, se ti trovi male, sì. Se ti trovi male, è chiaro che vai a cambiare, ok? Però trattarlo ultra, ultra bene con i guanti bianchi il cliente, nel nostro caso, cioè trattarlo bene sì, assolutamente, no, non voglio dire che bisogna trattarlo pesce in faccia, no, assolutamente trattarlo bene, ma trattarlo bene sopra la media dei servizi, questo è chiaro, però non è difficile stare sopra la media dei servizi, che non gliene frega niente del cliente, però quanto andare sopra questa media?
Sì, non so.
Quanto l'effetto wow sia un game changer, no? In attività come la nostra.
Non lo so. Non ho una risposta chiara, però la questione di impostare delle regole o comunque che cosa è incluso, che cosa non è incluso, perché c'è anche una differenza se tu vendi un servizio high ticket, se vogliamo, comunque una cosa che è super premium, allora puoi andare molto più in là se vuoi dare un'esperienza.
Sì, ma ti faccio un esempio, no? Guardando la mia e la tua realtà. Io ho una persona dedicata che segue il cliente. E c'è un rapporto one to one, human to human. Mm-hmm. No? A questo punto, che ha un costo, ok? A questo punto potrei dire, guarda, tutto via ticket come fa WP, ok? No? Ci faccio la video animazione e parliamo via ticket. Ma a un certo punto io l'ordine l'ho già preso, tu non è che lo vai a fare ad altri. Il risultato che ti do è molto analogo a quello di avere una relazione human to human nella realizzazione della video animazione. Allora, ha senso tenere human to human? Per me sì, e lo tengo, no? Però questo era un esempio per farti capire. Cioè, non so quanto questa cosa sia poi apprezzata alla fine.
Sì, non lo sai, però non sai neanche le aspettative che hanno, perché cioè, nel momento in cui se tu fai un discorso human to human o fai un discorso ticket via email, comunque devi settare aspettative prima.
Assolutamente sì. No, ma questo è assolutamente sì. Ma se tu cambiassi, che invece di ticket via email hai una persona che è un centralino che risponde al telefono e il ticket glielo danno al telefono, ti cambierebbe tanto il risultato nelle vendite? Questo è il discorso.
Sì,
sicuramente a me farebbe più comodo parlare con un tecnico e spiegargli il problema. Ok?
Sì, dipende comunque, non tutti... C'è anche chi preferisce...
Sì, c'è, ma anche a me il cliente mi può rispondere via mail e darmi le informazioni via mail piuttosto che alzare il telefono e parlare.
Sì, penso l'impatto sarebbe che costerebbe di più erogare il servizio e quindi diventerebbe
assolutamente sì.
Costa di più e quindi diventerebbe probabilmente un servizio troppo costoso per il target su cui andiamo Però sono ipotesi che faccio io, perché non ho provato a fare, non ho testato gli altri scenari.
Certo, va bene.
No, cioè, discorso interessante. Dal mio punto di vista che tante cose è vero, non sai se sta cosa che fai, quanto ti dà poi, quanto crea più effetto wow e se questa cosa è qualcosa che serve ai clienti o no. Tante sono scommesse, speri che
allora, in qualche modo contribuisca. Daniele, io ho un metodo per decidere. Il metodo per decidere è: io vorrei questa cosa? Se io vorrei questa cosa, sì, allora la devo fare. Mm-hmm. Questo è il metodo per decidere. Poi è chiaro, come dicevi prima, c'è chi preferisce parlare con le persone, c'è chi preferisce gestire i ticket. Però nel dubbio, uno dei quello che io mi domando è: Marco, tu saresti contento di avere questa cosa qua? Sì, bene, allora la devi fare. Costi quel che costi, la devi fare. Perché comunque a lungo andare, avere il cliente al centro è vincente, secondo me. Daniele, allora, Abemus Marketer.
Vai.
Ho cercato per un mese e passa un marketer. L'ho cercato solo all'interno della cerchia dei digi-imprenditori, questo è anche il bello di partecipare al gruppo dei digi-imprenditori, e ho fatto un accordo con un nuovo marketer. Che cosa mi è piaciuto di questo marketer? Allora, mi è piaciuto uno che è un digi-imprenditore, che ascolta il podcast, e quindi, come dire, è familiare con le video animazioni, con tutto quello che faccio, e quindi è anche... mi conosce fondamentalmente, non deve partire da zero. Cioè, se io avessi preso una persona esterna, probabilmente sarei dovuto partire completamente da zero. L'altra cosa che mi è piaciuta è che mi ha detto: ascoltami, dammi gli accessi ai tuoi siti e io ti faccio tutta un'analisi e ti do un programma di quello che farei gratuito. Mi ha fatto questa prova gratuita. Ora non so se la fa con tutti, se lo fa solo con me, perché non so, forse mi conoscevo per il podcast, queste cose qui. Gli ho dato gli accessi e lui in un giorno mi ha detto: guarda, ci sono queste cose, si potrebbe fare questo, quest'altro. Insomma, alla fine mi è piaciuto. Mi ha detto: va bene, allora io ti mando il contratto. Mi ha mandato il contratto e, ahimè, quando ho letto il contratto mi sono cadute le braccia. Daniele, era un contratto, giustamente ci vuole un contratto, però quando io vedo i contratti che tengono conto solo di una parte, non dell'altra, mi puzza sempre di bruciato. Questo soprattutto sulle grandi aziende. Qui era un imprenditore digitale, insomma, non credo ci fosse qualcosa di malevolo, probabilmente messo assieme sulla base di qualcosa, e se c'erano tutte delle note per cui lui non era responsabile di niente. Qualsiasi cosa faceva non era responsabile di niente. Io dovevo dare una manleva che tutto il suo operato, lui poteva fare qualsiasi cosa e io non potevo reclamare niente. Insomma, questa cosa non mi è piaciuta. Ho sentito un paio di persone che lavorano nel settore IT e mi hanno detto: oh, che bello, mi piacerebbe anche a me avere un contratto del genere, ma con un contratto del genere, cioè, i miei clienti mi prendono una pesce in faccia. Che ho parlato col marketer e gli ho detto: senti, a me va bene tutto, allora noi siamo d'accordo sulle linee di principio, però se ti devo firmare un contratto deve essere un contratto alla pari, diciamo. Io capisco che come marketer non mi puoi dare risultati, cioè non mi posso aspettare di raddoppiare, triplicare il fatturato, no? Non mi posso aspettare di... Però se tu come marketer entri ai miei accessi, mi brasi tutti i miei siti, mi cancelli, metti su immagini pedopornografiche, che ne so, insomma, cioè, tu devi essere responsabile di questa cosa qua. Cioè, tutto quello fatto in buona fede sono d'accordo con te. Ok, qui siamo persone, lavoriamo, tu quello che hai fatto in buona fede, però se tu lavori in malafede, mi dispiace, io non ti do manleva. Per cui, insomma, alla fine ci siamo confrontati su quei punti che io non ero d'accordo, abbiamo trovato la quadra, abbiamo firmato questo contratto e siamo partiti da inizio di novembre. Insomma, questo sono contento, per cui rispingerò molto sul marketer, grow hacking, perché insomma erano cose che mi sono sempre piaciute. E poi da bravo multipotenziale, no? Poi ho cercato altri sfoghi che non il grow hacking, però è una buona occasione per ripartire, rispingere e sperimentare.
Marco, ti seguirà tutti i progetti o presentazione animata?
Ma adesso sto iniziando con il discorso sulle rinnovabili, sui siti sulle rinnovabili, anche perché sono in boom le rinnovabili, quindi è anche una questione di ROI. E quindi adesso sta facendo qualcosina anche su presentazione animata. Io vorrei che prendesse un sito per volta e lo, insomma, ci guardasse dentro, lo sistemasse e fare qualcosina. Quindi no, principalmente sulle energie rinnovabili. Stiamo riguardando le ads, stiamo riguardando le landing page, stiamo vedendo di fare A/B test.
Quindi gestisce anche la parte di ads, Facebook, Google, gestisce lui?
Mi gestisce la parte di ads, mi gestisce la parte, insomma, fa proprio io il marketer. Vediamo, adesso okay. Sono ottimista.
Marketer, sia strategia che implementazione, insomma.
Strategia che implementazione, sì, l'ho messo in contatto con il mio IT, uh-huh. Per cui, insomma, se c'è da fare delle modifiche sulle pagine... qualsiasi implementazione tecnica deve fare più la mente che la parte pratica. Su vediamo, okay, appena iniziato, bene, insomma, sai, come al solito tutte queste cose qui ci vuole del tempo, sai che ci abbiamo già provato in passato con risultati, insomma, sempre per il primo momento sono ottimista, poi mi ascolta il marketer, perché è uno che ascolta il podcast, per cui mi raccomando,
ti conosce, sa come pensi, sa un po' dietro le quinte di quello che fai, non è poco, insomma, che quello che dicevi l'altra volta, che spesso avevi avuto a che fare con persone,
esatto,
che comunque conoscevano poco il tuo business e l'attività.
Esatto, esatto. Esatto, per cui mi è sembrato un ottimo compromesso su cosa fare. E vado, per cui abemus marketer.
Bene. Allora, io dicevo prima dell'area cliente e che abbiamo inserito il tour per spiegare, abbiamo anche fatto un'altra iniziativa che va avanti da qualche mese con Valeria del Customer Success e finalmente ha visto la luce. Ci stavamo chiedendo come possiamo dare aiutare i clienti nella fase di onboarding. aiutarli di più, perché alcuni clienti arrivano già con le idee ben chiare di quello che vogliono farci fare, le modifiche, hanno sempre cose da chiedere, altri invece magari non sanno bene come sfruttare l'abbonamento. E abbiamo deciso di fare una serie di consigli, quindi consigli da parte del nostro team, e è stato tutto un processo, perché prima abbiamo chiesto ai tecnici di tirar fuori un po' di consigli generali che possono interessare i clienti, quindi ne è uscita una lista di quasi 30 consigli più o meno tecnici, su vari aspetti più o meno legati a WordPress, e questi consigli poi sono stati sviluppati in un'email che viene mandata ogni giovedì ai clienti abbonati, quindi un'email dove Valeria introduce sia il tecnico che poi il consiglio che dà e spiega come fare. Poi se è un consiglio dove abbiamo anche degli approfondimenti, che possono essere degli articoli, dei video, eccetera, link anche a quelli. Quindi ha fatto tutta questa serie di mail, carina, ben fatta, uno stile un po' diverso dal mio. Io sono molto asciutto, quando scrivo le email di solito sono qualche frase, ti dico quello che ti devo dire, punto. Invece abbiamo provato con uno stile un po' più discorsivo, una cosa un po' più lunga. E poi queste email sono diventate degli articoli all'interno della nostra knowledge base, e infine questi articoli knowledge base sono stati inseriti come consiglio del giorno all'interno dell'area cliente. Quindi quando il cliente si collega all'area cliente, cioè compare una finestrella con la faccia del tecnico e la foto del tecnico e il consiglio del giorno. Quindi una frasetta, per esempio, non tenere attivi troppi plugin e link per approfondire andando sull'articolo di Knowledge Base. E quindi sì, è stato tutta un'iniziativa che ha avuto diversi passaggi e che finalmente ha visto la fine. Ci interessa capire se ai clienti piace o no questa cosa, quindi ci sono sia la possibilità di dare un feedback all'interno dell'email, e questo perché abbiamo integrato Survicate, si chiama, con Active Campaign, quindi all'interno dell'email inseriamo di fatto uno script che permette di dare la faccina triste alla faccina contenta, ti permette di rispondere se ti è piaciuto questo consiglio o no, e che un feedback che si può dare all'interno della knowledge base, che è gestita con Help Scout. Quindi al solito siamo a caccia di feedback e per cercare di capire quello che dicevamo prima, se queste cose in effetti stanno generando valore o no, e vedremo come va nei prossimi giorni, mesi, che cosa arriva. Però sì, questo è stato... Sono contento perché è stata una bella iniziativa, insomma, customer success, volevamo fare questo tipo di cose partendo da zero, visto che il team è riuscito a creare tutto questo processo, queste informazioni, questi contenuti e utilizzarli in più punti.
Daniele, dicevi prima che c'hai clienti che magari aprono pochi ticket, no? E la tua paura è che questi clienti disattivino l'abbonamento, immagino.
Beh allora...
Utilizzando poco, perché devo continuare a pagare? Però tu hai anche tutto un servizio di aggiornamento plugin, insomma, di monitoraggio, queste cose. Quando fai queste attività, informi sempre il cliente o vengono fatte in background di default e il cliente non si accorge che tu comunque stai lavorando sul loro sito?
Allora, ci sono tante cose che il cliente non vede subito, per questo mandiamo un report mensile. Il report mensile è un report dove ci sono informazioni sugli aggiornamenti fatti, sull'uptime, okay. Quindi il report è pensato proprio per mostrare quanti backup sono stati fatti, i controlli di sicurezza. È un report che è pensato proprio per far vedere quello che sennò il cliente non vede.
Ah, no, questo, esatto.
Però a volte sì, non so se il sito... Capita ogni tanto un sito va offline per un problema con l'hosting o qualcosa, e spesso siamo noi che contattiamo il cliente dicendo guarda che c'è questo problema e l'abbiamo risolto. Quindi anche lì ha l'opportunità di vedere che ci siamo. C'è una parte questa parte è sempre un po'... Alcuni clienti gli danno grande valore, altri clienti invece la percepiscono meno. E sui ticket, sì, diamo dei consigli. È vero, forse è meglio che chi non apre ticket continui a non aprire ticket, però poi magari vede meno valore nel pagare l'abbonamento che include modifiche. Quindi crediamo che sia meglio dare qualche consiglio per invogliare a utilizzare il servizio di più, perché più viene utilizzato, più uno percepisce il valore.
Daniele, prima hai parlato di scrivere mail, che tu avrai delle mail più secche, il tuo stile è meno fluido forse di quello di Valeria. Nella puntata precedente avevo parlato che ho attivato questo servizio di Appsumo che si chiama gocopy.io. Io. Daniele, è fighissimo. Ora, non ci sono ancora tutorial, non sono andato a fondo. Io adesso sto utilizzando due funzioni, praticamente. Sono, una è espandi e l'altra è riscrivi. Tu selezioni delle frasi e gli dici espandi. E lui, in pratica, ti raddoppia la lunghezza. ti dà tre consigli. Se non ti piacciono, gli dici, vabbè, rifai. E lui macina e ti dà delle cose. A volte sono cose che non c'entrano niente. Ma questa cosa mi ha aiutato spessissimo per scrivere delle mail. Scrivere delle mail non tanto per fare dei blog post, ma scrivere delle mail dei clienti. Ho avuto delle cose un po' problematiche, dovevo scrivere delle belle email, no? Allora, al mio team gli ho detto, vabbè, mettiamo giù una bozza. Mettete giù una bozza di come vorreste voi rispondere al cliente. Allora, ho messo giù una bozza, io ho preso questa bozza, l'ho buttata dentro GoCopy e lavorando di fino, dicendo va, espandi questa frase, oppure l'altra funzione è quella di abbelliscila, no? Cioè, no, rendila più bella, no? Cioè, venivano fuori alla fine il cast delle mail, dicevo, wow, ma che bello come ho scritto bene oggi questa cosa qua. Ed è molto interessante, quindi per gente come me, che non sa scrivere, cioè, metti giù proprio un draft e poi con questo, cioè, quindi dai un po' una struttura a quello che vuoi e poi vai di successive approssimazioni e vai e insomma sono venute fuori delle mail molto molto belle, a volte anche dei suggerimenti con l'espandi, dice cacchio, però questa roba qua, oh che fighissimo.
No? Quindi anche con l'italiano funziona molto, funziona bene.
Funziona con l'italiano, funziona con l'inglese, funziona che se tu hai, vedi una bella mail in inglese, la vuoi fare in italiano perché è del tuo concorrente, e la butti dentro in inglese, lui ti dà i suggerimenti in italiano direttamente. È pazzesco, funziona in non so quante lingue, tante lingue, però ho provato solo italiano e inglese. Sì, è pazzesco, perché tu metti il settaggio della lingua di output e io per sbaglio avevo messo inglese e mi veniva fuori l'output in italiano, no? Perché avevo ancora il settaggio vecchio della mail, dicevo, oh, cazzo, guarda qua, magari questa roba qui, magari ci trovo qualcosa di... Infatti ho visto una tua mail interessante che hai mandato settimana scorsa, la sono segnata lì, ho detto guarda, questa qua gliela copio. Gliela copio, molto interessante, cioè la prendo, la adatto a me, invece di scrivere esattamente, poi la metto dentro su questo strumento. Ci perdi un po' di tempo, ci perdi quei 10-15 minuti per vedere i vari suggerimenti, però poi alla fine il risultato a me è piaciuto tantissimo. Quindi ve lo consiglio. Adesso ho visto proprio adesso che è ancora su Appsumo, $59. GoCopy Lifetime Deal, secondo me può avere un suo senso. Ho detto, adesso il caso, ho trovato proprio a scrivere delle mail a dei clienti laddove c'erano dei problemi, quindi scrivere delle belle email per, cioè, non tanto l'ho usato per scrivere pagine web, per scrivere, però ovviamente la scrittura è scrittura. C'è tante funzioni, ancora le devo testare, solo con queste due secondo me ne vale la pena.
Ok, grazie, interessante. Ma qual è l'email che hai, a cui ti sei ispirato?
Della tua mail.
Hai detto che era mia?
Sì, tu mandi le newsletter, io copio, ho detto oh, che bella sta, tu hai fatto insomma una newsletter, l'ho messa nel to-do list.
Vabbè, sono curioso.
Scusami, l'ho trovato, era web agency, no? Supporto tecnico per agenzie digitali, dove tu fai proprio questa mail in cui spieghi come le agenzie possono avere beneficio, trarre beneficio da utilizzare WPOK.
Il caso studio?
Sì, col case study, esatto.
Sì.
Per cui okay, a me manca sì. Il case study prima, quindi devo fare prima il case study, poi dopo ho detto questo, sempre così, non ci si reinventa proprio la ruota, si prende spunto da quello che fanno gli altri, si vede un po' di migliorarlo, adattarlo, no? Non è che mando la mail identica che ha mandato Daniele, la mando.
No, chiaro, chiaro.
Però ho detto, cavoli, questa roba qui può essere un buono spunto anche per me.
Ecco, sì, volevo dire due parole anche su quello, perché uno dei grandi obiettivi di questi di successi di queste due settimane è che abbiamo pubblicato il primo case study per agenzie, cioè con che ha come soggetto un'agenzia, che è WebLab, agenzia con cui collaboriamo oramai da un annetto e mezzo, e è stato un bel, insomma, importante, perché poi questo appunto è un case study che ha l'obiettivo poi di attirare le agenzie, e nel processo di creare case study abbiamo anche creato una infografica, cioè c'è un'immagine che riassume un po' i numeri della collaborazione, chiaramente in forma totalmente, lavoriamo in white label, quindi non c'è nessun nome di cliente o cosa, però è giusto per dare a altre agenzie dei numeri riassunti in un'immagine per far capire cosa possiamo fare. E vediamo quindi questo case study. Altra cosa in termini di contenuti è la pagina Dicono di Noi, perché ora che abbiamo i testimonial su Trustpilot, qualche testimonial su Facebook, i case study, i video, i testimonial che mi hanno mandato, che ho fatto vedere prima, insomma tutta sta roba, abbiamo creato una pagina Dicono di Noi dove abbiamo accentrato tutto quello che sono i feedback dei clienti. E adesso si vede nel menu, è la bella in risalto come prima voce del menu, e con l'obiettivo di insomma, è uno strumento marketing. Ecco, invece di mandare il link al Trustpilot, adesso manderemo il link a questa pagina che raccoglie un po' più cose.
Nuovi obiettivi delle prossime due settimane. Allora, prendendo spunto da quanto detto prima, dal nuovo marketer, voglio riprendere tutto il discorso della link building, e quindi voglio ricontattare l'agenzia che fa link building, che sono dei digi-imprenditori anche loro, e mi ero bloccato perché loro volevano qualcuno che seguisse la SEO dietro, perché se no non facevano. Adesso che il marketer mi segue anche la SEO, riprendere in mano tutto il discorso della link building, quindi vedere di creare una strategia di link building attraverso loro. Il secondo obiettivo è fare la nuova home di presentazione animata. È un obiettivo un po', come dire, un po' tirato. Ci provo. So che quei tempi potrebbero essere molto, 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 molto limitati. Dai, ce la devo fare.
Bravo Marco, ti metti obiettivi ambiziosi. Però adesso c'è il marketer, vai più potenza di fuoco per fare portare avanti queste cose. Ok, io ho due obiettivi anch'io. Domani e dopo seguo due giornate di corso AICEL, che è l'Associazione Italiana Commercio Elettronico. È un corso che è pensato per agenzie, per accreditare le agenzie, quindi c'è tutta la parte di normative e legate alla vendita online e alla creazione, insomma, avere a che fare con e-commerce. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è sopravvivere e passare l'esame finale, perché sono due giornate, Marco, dalle 9 di mattina alle 5 e mezza di sera. Mi sembra la classica cosa che è stata creata per essere fatta in aula e presa pari pari e buttata su Zoom per fare un corso online. Io non so, dalle 9 di mattina alle 5 e mezza di sera sentire avvocati che parlano di cose legali legate all'e-commerce. E esame finale il venerdì fine pomeriggio. Spero di sopravvivere, però mi sacrifico perché mi interessa da una parte la certificazione che danno, perché sono sempre a caccia di bollini e riconoscimenti. Dall'altra, insomma, è un'associazione interessante perché può aprire la porta verso avere a che fare con più e-commerce. Quindi questo è il primo obiettivo. E il secondo obiettivo è, il commercialista mi ha scritto dicendo che si può iniziare a pensare di spendere un po' di utili per quest'anno, prima di che arrivi fine anno, e voglio fare un ragionamento su cosa investire. In questo momento non mi interessa, cioè, aumentarmi il compenso, in questo momento non mi interessa, però mi interessa reinvestire per far crescere le cose, magari formazione. Anche a me il discorso della parte marketing, mi sento sempre, sono stato sempre molto soft e carente su questa parte, quindi devo ragionare un po' su cosa farci.
Ok, Che problemi, Daniele, che problemi che hai?
I nostri preferiti.
Bene, allora non ci resta altro che salutarci e ci vediamo tra 2 settimane. Ciao!
Ciao a tutti, ciao Marco!
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi-imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ben vengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!